doppio diesis. Realtà aumentate.
Bentrovati e bentrovate a Doppio Diesis su Rete 2. Io sono Noemi Serracini, vi accompagnerò nell'esplorazione di alcuni artisti musicali. La musica è una delle espressioni artistiche, mi piace sempre dire, più vicine al sentire interiore. Anche se a volte associare la spiritualità al rock potrebbe far tremare le vene e i polsi a qualcuno, ma non se si parla di George Harrison. Thank you.
Love You Too, primo brano in scaletta oggi, primo esempio dell'arte di George Harrison, protagonista di Doppio Diesis, grazie a Noemi Serracini che è qui con noi.
Grazie a te Sergio per questo invito. Sono onorata di essere qui, di poter raccontare un pezzettino della storia e della musica di George Harrison, che è sicuramente uno dei più fulgidi esempi di ricerca interiore. Si dice che lui sia stato il più beneficato dallo scioglimento dei Beatles. Forse è un po' vero questo. E non a caso proprio lui a un certo punto dell'esperienza con il gruppo era diventato anche quello che più degli altri soffriva per le dinamiche che l'enorme successo dei Beatles innescava intorno a loro. Harrison fa della sua introspezione e del suo essere un animo più solitario anche un vero e proprio motore di ricerca e fonte della sua ispirazione. Un'ispirazione e una ricerca che lo spingono sempre di più verso la spiritualità. Abbiamo sentito un assaggio anche in questa Love You Too di quelle che sono le sonorità indiane che Harrison tra i primi porterà nella musica occidentale. L'incontro con la musica classica indiana e in particolare con il sitarista indiano Ravi Shankar diventano proprio lo spartiacque attraverso il quale Harrison si rende conto che la musica deve essere il mezzo per entrare in connessione con Dio, per lasciarsi alle spalle tutto l'ego e la materialità da cui l'essere umano e di conseguenza il mondo sono sopraffatti.
Voglio diventare cosciente di Dio, è la mia ambizione, nella vita tutto il resto è secondario.
Queste sono proprio parole di George Harrison. L'artista, quando è ancora nel vivo dell'esperienza con i Beatles, compone Within You, Without You, un brano nel quale appunto porterà ancora le sonorità indiane, un progetto frutto anche della sua esperienza in India. Si tratta di un pezzo in cui Harrison canta quanto siano le illusioni a dividerci, quanto sia fondamentale andare oltre se stessi per trovare la pace e quanto l'amore sia un sentimento in grado di cambiare il mondo.
Con il nostro amore possiamo cambiare il mondo. Cerca di capire che è tutto dentro di te. Nessun altro può farti cambiare. Within You, Without You, George Harrison, protagonista di Doppio Diesis oggi.
Questo è un brano estratto da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, siamo nel 1967. Nella vita di Harrison accadono una serie di episodi particolari che lo porteranno a concepire ancora di più la connessione e la consapevolezza spirituale come cose fondamentali per la sopravvivenza stessa. Un episodio in particolare lo porta a fare un ulteriore passaggio nella sua ascesa. Il suo jet privato, poco dopo il decollo, entra in stallo. Seguono momenti di agitazione, George inizia a cantare il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, fino a che l'aereo esce dall'emergenza e atterra senza problemi a Monterey. Questa esperienza resta un momento di grande impatto per lui. Nella sua vita colleziona una serie di accadimenti in cui la presenza del divino sembra davvero tangibile al suo fianco. Si manifesta attraverso segni di un progetto che va oltre la percezione materiale dell'esistenza. L'artista ha ormai compreso che attraverso la musica raggiunge la spiritualità e dunque una consapevolezza più ampia. Condivide alcune esperienze con altri artisti, con altri colleghi, tra cui Donovan Leitch, autore di Mellow Yellow, con il quale scambia libri e riflessioni legate al tema spirituale. Entrambi seguono gli insegnamenti del Maharishi, insegnamenti che li portano verso la meditazione trascendentale in particolare. E Harrison, dopo un'esperienza di viaggio molto intensa in Grecia insieme ai Beatles, riesce a convincere il gruppo a partire per l'India sulle orme del guru. E proprio durante questa permanenza in India, John e Paul compongono oltre 40 canzoni, molte delle quali entreranno poi nel White Album. Alla fine di questo viaggio ne usciranno molto critici, soprattutto nei riguardi del Maharishi, dal quale prenderanno le distanze. Però, in particolare George, persuaso del fatto che la spiritualità sia la via. E fa sue le parole del mistico indiano Vivekananda, vissuto tra il 1863 e il 1902.
Ogni anima è potenzialmente divina, nostro il compito di manifestare il divino.
Siamo alla fine degli anni 60 e non mancano in questo periodo le discussioni tra i membri del gruppo. I Beatles sono al lavoro su Let It Be e intanto George approfitta per scrivere I'm Mine, un brano in cui riflette amaramente sull'egoismo, sulla dimensione autoriferita dell'essere umano, di contro alla piena coscienza universale dove non ci dovrebbe essere posto per l'ego. Harrison costruisce una sorta di mantra dell'ego che, a partire dal titolo, si ripete quasi ossessivamente I, me, mine.
Oh, to the
I'm in Mine, altro esempio significativo, in questo caso da Let It Be, album del 1970.
La crescita spirituale in Harrison va di pari passo col suo bisogno di stare sempre di più in mezzo alla natura. Negli anni 70 infatti acquista Friar Park, cioè un'immensa residenza nella campagna inglese con un grande parco e giardini immensi, dove lui si dedica alle piante, ai suoi fiori. E l'interesse verso Dio e verso la sua ricerca non lo allontanano mai dalla famiglia di origine, anche perché Harrison deve moltissimo alla madre, che per prima lo ha instradato verso la conoscenza e l'approfondimento musicale. Il 1970 è un anno decisivo per Harrison, è anche l'anno di All Things Must Pass. Il disco lascia emergere l'essenza di Harrison, in grado di penetrare dritto nel cuore delle cose. Accende quella vocazione mai messa troppo in risalto in tutto il periodo con i Beatles e che adesso lo fa brillare, liberandolo da tutte le costrizioni precedenti e dandogli la tanto desiderata connessione tra lui, Dio e la musica. Ben Gerson di Rolling Stone definisce il disco il guerra e pace del rock and roll, evocatore di alte vette e ampi orizzonti.
Title track di un album del 1970, All Things Must Pass.
È tutto un percorso di ricerca verso Dio, verso il divino, quello di George Harrison. Lo abbiamo sentito dire: voglio diventare cosciente di Dio, è la mia ambizione, tutto il resto è secondario. E questo è il suo pensiero, quello che farà un po' da guida a tutta la sua ispirazione artistica e quello che evidentemente lo porta anche alla realizzazione del disco, in particolare del primo singolo My Sweet Lord, estratto appunto da All Things Must Pass. Questo brano, che ha una indiscussa connotazione spirituale, Harrison tenta di portare oltre la consueta percezione il concetto di religione, intuendo l'importanza di espandere la ricerca spirituale e di sollevarla dai settarismi religiosi. Non a caso nel pezzo sono presenti le invocazioni Alleluia, Hare Krishna, Hare Rama, che convivono in un unico atto di amore verso il divino, proprio come a volere realizzare il canto di una spiritualità universale. Questo brano concede grandissime soddisfazioni a George Harrison, ma anche grandi disagi, perché qualche tempo dopo la sua uscita il pezzo è oggetto di una causa legale sul diritto d'autore per la somiglianza con i So Fine di Ronnie Mac, anche se Harrison sostiene di essersi ispirato a Oh Happy Day, almeno per la melodia della canzone. Comunque perde la causa con l'accusa di plagio involontario, e in quegli anni il suo successo non viene scalfito nemmeno da questo episodio. In realtà il disco procede inarrestabile e raggiunge i 7 milioni di copie vendute.
Un titolo che sottolinea bene lo stretto rapporto tra musica e spiritualità nell'arte di George Harrison, questo My Sweet Lord.
Decisamente sì, Sergio. George Harrison, tra l'altro, negli anni 70, in modo particolare nel giugno del 1970, ne combina un'altra che passerà alla storia. Aiuta il suo maestro di sitar, nonché anche un po' riferimento spirituale, Ravi Shankar, a organizzare il primo concerto benefico della storia della musica. Ravi è preoccupato per la guerra in India, la divisione del Pakistan orientale da quello occidentale per diventare Bangladesh sta causando migliaia di vittime civili, e allora c'è bisogno di fare qualcosa, e Harrison non si tira indietro. L'idea è quella di portare sul palco canti di preghiera rock per sensibilizzare alla pace nel mondo e raccogliere fondi per il Bangladesh. Prende così vita un evento visionario di rilevanza planetaria che fa da apripista ad altri concerti di importanza mondiale con lo stesso intento. George coinvolge tra gli altri Bob Dylan, Ringo, Eric Clapton per suonare al Madison Square Garden di New York. Il concerto diventa il modo attraverso il quale alcuni tra i più grandi musicisti internazionali riconoscono di avere una responsabilità nei confronti del mondo. Questo evento è un successo, il disco che ne deriva anche, tanto da aggiudicarsi un Grammy Award come album dell'anno. Ormai la sua profondità e la sua ricerca lo spingono ad andare sempre più i limiti apparenti della percezione umana. Nel 1972 Harrison affronta un nuovo viaggio solitario in Portogallo e inizia il suo lavoro su Living in the Material World, 1973. Un progetto con il quale metterà ulteriormente a fuoco come sia difficile esaudire i desideri materiali in questo mondo.
Living in the Material World, title track di un album del 1973.
Sì, quello che George sente di esprimere nel brano è che i desideri materiali minacciano di sopraffare tutti noi col rischio di finire schiacciati dal peso del nostro ego. Lui sente attraverso l'ascolto di sé, la pratica della meditazione, sente di essere riuscito in qualche modo a liberarsi da alcuni attaccamenti e da alcune cose mondane, per lui banali, ma sa anche quanto il cambiamento sia difficile anche da accettare, quanto possa spaventare. La meditazione però lo porta a una connessione costante con il presente e a capire profondamente quanto il passato non ci appartenga, ma crei solo dei condizionamenti inutili. Harrison sa che è difficile essere spirituali in un mondo profondamente dominato dalla materia, ma è anche ormai cosciente di quanto ogni persona contenga le qualità di Dio, come una goccia ha le stesse qualità dell'oceano. Tutti cerchiamo qualcosa fuori di noi, ma quel qualcosa è prima di tutto dentro. Con questa consapevolezza Harrison si ritroverà a fare i conti con un attentato in casa, con una malattia, in altre parole con la finitezza dell'esistenza, sempre più consapevole però che il rispetto della natura, il rapporto tra natura e ambiente sono strettamente connessi con la ricerca interiore. Addirittura negli ultimi tempi della sua vita George pianta oltre 400 alberi di acero, come a voler lasciare una prova tangibile della continuità dell'esistenza. Harrison ci lascia il 29 novembre del 2001. Quando si spense, Olivia, sua moglie, Olivia Harrison, racconta che la stanza si illuminò al punto che non ci sarebbe stato bisogno di accendere la luce. Il giorno del funerale, tra i presenti, c'era il batterista Jim Keltner.
Il cielo aveva qualcosa di straordinario. Non era un cielo qualsiasi. Dominava il colore arancione. Era lui, preciso. Giuro che era là intorno al piano astrale. Io lo sentivo, tutti lo sentivamo, lo sapevamo e basta.
Other's love that thinking anymore. Forgetting to give back. Isn't it a pity? Some things take so long.
Una citazione che ritrovate nel volume firmato da Noemi Serracini per le edizioni Arcana, Rock and Soul, storia di musica e spiritualità, che stiamo un po' seguendo come una sorta di bussola in queste puntate di Doppio Diesis.
Grazie, grazie a tutte e tutti per esserci stati, per essere stati all'ascolto di Doppio Diesis.
By a stream.